pulita in questo senso, io penso, proprio cercare di capire quando siamo in auto, da quando siamo in autobus e facciamo alle spinte, diciamo, per arrivare avanti, fino a quando siamo in una situazione conflittuale. Certo, anche Gesù sapeva che faceva soffrire i gruppi dirigenti quando li provocava trasgredendo alcune leggi, e qualche volta sembrava quasi che lo facesse apposta, però li somministrava, conoscendo quello che si muoveva dentro di loro, perché anche lui c'era passato, probabilmente anche lui in un qualche modo era un rabbino, se non era proprio del gruppo dei farisei, con Paolo comunque era dei farisei. Quindi li dava l'irritazione proporzionatamente alla loro recettività. Lo stesso l'insegnante o il genitore che a un certo punto fa soffrire il bambino, però sa sempre fino a che punto può farlo soffrire per farlo crescere. Quindi il problema del rapporto empatico, io credo che sia, mentre il bambino non sa quanto fa soffrire il genitore perché non ha lo stesso livello di percezione, non ha, quindi il concepire la nostra coscienza, il nostro essere umani, come un concentrarsi sempre crescente di possibilità di capire quello che succede negli altri, io penso che sia una strada di. No, di riconciliazione. E in questo senso, certo, io sono d'accordo che non bisogna essere indulgenti con noi stessi, perché bisogna essere indulgenti con le persone che non hanno gli stessi livelli di percezione. Perché bisogna lasciarli crescere, ma tutti quanti, tutto ciò che io ricordo, cosa si studiava a scolastica, si faceva venire natura da nativitas. Questo pulcino è nato per crescere, per diventare gallina, per fare le uova, poi occasionalmente può anche capitare che gli si tiri il collo e che lo si mangi, ma deve vivere. È nato per vivere.
Certo.
Quindi se io invece li faccio nascere in una determinata situazione, li stimolo in una condizione, li coatto a mangiare continuamente, li ingrasso artificialmente perché li ho fatti nascere e crescere esclusivamente per mangiare, non è più un fatto, ho rotto il rapporto empatico, non so e non voglio sapere quello che succede dentro le anguille quando per mangiarle più fresche le lesso vive. No, ecco, non lo voglio sapere quello che gli passa dentro, ma come non voglio sapere quello che succede agli schiavi quando li frusto perché li uso semplicemente per la loro capacità di fare quel determinato lavoro e non mi interessa che cosa gli passi dentro né nella mente, né nei sentimenti, né sulla pelle dove le fruste lasciano. Questo io credo che questa percezione ci manca.
Ma Giovanni, senti, a proposito, per
Gli
continuare.
animali, no? Io
No,
da un po' di tempo sto
restami,
diventando
no,
animalista, allora.
faccio io una domanda, posso? No, faccio io una domanda a lui. No, quello che stai dicendo, cercare di trasferirlo in casa cristiana, dove siamo più. Corrisponderebbe grosso modo a quella parola di Gesù, non fare agli altri quello che non vorresti essere fatto a te. È questa l'empatia. Poi in altre parole, naturalmente, ma tanto per
Questa è
avere un
già una
punto di.
formulazione di saggezza un po' superiore, però.
Sì.
È una formulazione di
Sì,
saggezza.
no, ma questo lo capisco, però poi in concreto, quando tu dici io non so e non, o non
E non voglio
voglio
sapere.
sapere quello che succede all'altro. In fondo è la stessa cosa, poi, de facto, con quando io, insomma, sì, grosso modo c'è un'affinità, almeno.
Sì, anzi direi che Gesù si attiene lì a una misura popolare che appartiene alla cultura del tempo, in fondo, non è neanche. Perché invece io chiederei che nella specie umana ci fosse non soltanto ci fosse disuguaglianza, disparità, perché c'è la maggiore carica di consapevolezza. Io non chiedo alla zanzara di non fare a me quello che non faccio a lei. Io tollero la caccio, al limite la schiaffo, ma non acchiappo la zanzara strappandogli le zampette una per una per vendicarmi perché mi ha svegliato. Perché? Perché sono una persona umana e la capisco. Magari la ammazzo, ma la capisco. Non mi vendico sulla zanzara, come non mi vendico con quello due anni fa, quello che vivevo un rapporto così intimo con la tigre che ho allevato in casa. Poi gli zoologi hanno spiegato, a lui non gliel'hanno potuto spiegare perché
era troppo tardi,
la tigre se l'era ammazzata. Allora che questa eccessiva di la tigre nell'esuberanza del suo affetto, ma carente di empatia, non capendo quello che faceva lui, l'ha sbranato. Ma io sono, non è che siamo superiori, cioè siamo superiori, siamo una specie più addestrata, più ricca, più consapevole. Quindi il peccato è questo, tradire la nostra condizione umana, questa nostra condizione di presenza fra gli esseri viventi, che non è di dispotismo. Noi abbiamo l'anima, loro non ce l'hanno, allora facciamo quello che ci pare. No. È di maggiore responsabilità proprio perché abbiamo questa carica. È più responsabile di tutti è Dio, è logico, perché lui ha un panorama empatico talmente vasto che io penso che soffra anche quando vede degli animali che muoiono di sete nella savana.
Certo. Bene, questo è un contributo interessante al nostro problema.
Ci sono altre domande?
Io ho letto capitato di farlo volontariamente. E sono sì, perché è stato un caso, no? Però sono grato, ecco, al professor Ricca e al CIPEX di aver. Ho molto apprezzato questo dibattito. Volevo fare qualche osservazione. Il professor Ricca, quando ha citato il Dio della rivoluzione, ha avuto un modo spontaneo, così sarcastico, ho notato, forse anche altri. Quindi diciamo che c'è un Dio con maggiore carica empatica, capacità empatica di entrare in rapporto, e si chiama Dio della riconciliazione, no? Però è un Dio ancora, diciamo, sconosciuto al padre, al figlio, qui adesso mi sono perso. Non lo conosciamo bene, lo dobbiamo ancora sperimentare. È degli ultimissimi tempi, forse, non so nemmeno se dei prossimissimi tempi, chissà. È in fase di sperimentazione. Però, ecco, io noto in questi gruppi della buona volontà, che si ispirano già a una bibliografia, c'è anche quella, a una tradizione ormai ricca di un secolo, perché se risaliamo a Tolstoi, a Gandhi, noi già facciamo un secolo esatto. Forse si celebra il centenario adesso.
Di più.
Sì, certo. Però, diciamo, in epoca contemporanea, Gandhi si ispira a Tolstoi, a Tolstoi si ispira a Cristo. Diciamo, in fase di sperimentazione politica della non violenza, no? Normalmente si dice che risalga agli esperimenti di Gandhi in Sudafrica, no? E questi gruppi non violenti, però, spesso, adesso, secondo me, un po' tutti, questo è l'appunto per quale che mi ha spinto ad alzarmi, e poi torno subito a posto, sono stati un po' coinvolti da questa atmosfera nuova che circola per il mondo dopo la caduta del muro, e la prospettiva storica in cui si vedono gli avvenimenti impedisce di vedere con esattezza gli avvenimenti correnti, presenti. Per esempio, lei ha dovuto riandare la notte di San Bartolomeo, ma perché Jasenovac, che è l'esempio storico più vicino a noi di confronto, diciamo, tra due religioni, la cattolica e l'ortodossa, con la stessa motivazione profonda con cui noi possiamo simpaticamente entrare in empatia, cioè si uccidevano i serbi con la motivazione giuridico-teologica che gli si salvava in questo modo l'anima, no? E la cifra di questo massacro terribile ammonta, si dice, a 700.000. Allora, quando si vuole ricordare? Perché non si ricordano, per esempio, gli altri 700.000 zingari uccisi, forse per motivazioni che, empaticamente approfondendole, riusciamo, ecco, a entrare nella mentalità del carnefice, anche a perdonarli, diciamo, da un livello superiore al nostro di empatia, noi possiamo perdonare. La riconciliazione effettivamente richiede una compresenza anche dall'altra parte. Ecco, non so, pensi a Giacarta in questi giorni, professore, ecco.
Lei, no, no, ma io sono, anzi, sono grato di questo intervento, perché ci riporta a un'attualità, all'attualità cioè di tutti questi massacri, di tutta questa specie di festa della morte, questa specie di trionfo della morte, e questo perenne bisogno, o questa perenne illusione umana che la morte sia utile, che la morte serva. Ecco, è una delle più grandi allucinazioni e alienazioni di cui possiamo essere responsabili, proprio perché c'è, credo, dentro di noi un oscuro amore, un oscuro cupio dissolvi, un oscuro tenebroso amore per la morte. Non siamo soltanto mortali, siamo anche micidiali. Questo è una delle realtà drammatiche. Quindi era utile che ci fosse questo richiamo a questa attualità, ma io dico, proprio perché le cose stanno così, l'emergenza, chiamiamola, del Dio della riconciliazione non accade a caso in un tempo come il nostro, e se è vero che ci è ancora largamente sconosciuto, io credo che insomma siamo appunto invitati a conoscerlo e a diventare i figli di quel Dio, i figli e le figlie di quel Dio.
Io, per concludere su questo, perché penso che siamo lontani, siamo ormai, abbiamo fatto abbastanza tardi, vorrei riprendere una cosa su cui abbiamo discorso venerdì. Io credo che noi non riusciremo mai ad affrontare bene i problemi della convivenza e della riconciliazione, ma anche solo i problemi della convivenza, se continuiamo ad accettare dentro di noi una cosa su cui mi pare che le religioni possano darci una mano, ma non abbiano mai insistito. Noi siamo tutti convinti dentro di noi che il potere più forte sia quello di uccidere. Io vorrei ricordare una cosa che mi ha colpito. Mi è capitato recentemente di rivedere il film Schindler's List. Di tutto il film, che è straordinariamente ricco, penso che lo conosciate tutti, quello che mi ha colpito in modo particolare è il discorso che Schindler fa col nazista con cui è diventato amico, anche con l'SS, con cui, diciamo, ha dei rapporti di apparente amicizia. A un certo momento fanno un discorso sul potere. C'è il nazista che ha bevuto dopo una festa, eccetera, e sta crollando semisbronzo sotto il tavolo, e dice a Schindler: io ti ammiro perché tu hai il dominio di te stesso, e questo è un grandissimo potere. E poi aggiunge: Noi però abbiamo il potere di uccidere e per questo ci temono, riferendosi agli ebrei. Schindler lo guarda e gli dice: vi temono perché avete il potere di uccidere arbitrariamente, non dovete rendere conto. Però il potere non è questo. Perché io ti faccio questo esempio: se un uomo commette un reato e viene portato di fronte alla giustizia e viene condannato a morte, questa è una ragione giusta, cioè c'è una ragione giusta per ucciderlo. Però questa non è potere, è giustizia. Il potere non è neanche la giustizia. Se un uomo che ha commesso un reato va di fronte al re e il re lo perdona e lo rimanda libero, questo è il vero potere. Il vero potere è il potere di far vivere. Io credo che forse una delle cose importanti che viene da una fede in un Dio, qualunque Dio questo sia, sia la consapevolezza profonda che il vero potere a lungo andare è il potere della vita. Non esiste un potere della morte. E io credo che dovremmo batterci molto per inserire...
Non esiste nella... se non glielo diamo.
Non dovremmo riconoscerlo come potere, cioè accanto a riconoscere il male come male, dobbiamo abituarci a riconoscere che il potere della vita è sul lungo termine più forte del potere della morte. Perché questo è il vero senso che ti può dare una fede di tipo religioso. La fede in fondo risponde al problema centrale dell'uomo, che è quello di giustificare la propria disperazione di fronte alla morte, di quello è quello. Se però noi ne facessimo qualcosa di più, non solo una giustificazione che ci consente di affrontare con serenità il problema della nostra morte di individui, ma che ci consente di fondare il concetto che il potere anche nella società più grande è qualunque potere che fa vivere, mai il potere che fa morire, forse questo sarebbe una cosa su cui dovremmo... perché tutti abbiamo in testa, quando pensiamo alla società, che il potere forte è quello che uccide. Non è così. Forse la fede ci potrebbe aiutare a capire che non è così. Perché questa fede ci consente la speranza, quando ci introduciamo nei conflitti della politica, quando vediamo che la riconciliazione non è qualche cosa che è possibile a breve, che è un orizzonte molto lontano, che è un orizzonte che richiede la forza di un cammino anche conflittuale, soltanto se abbiamo la capacità di sperare possiamo reggere lo sforzo, la fatica, l'umiliazione, i ritorni indietro di questo cammino. E ce l'abbiamo solo se riusciamo a un certo momento dentro di noi a portare la profonda convinzione che il potere vero dell'uomo, che è dato all'uomo, e che è un potere che condivide con Dio, è quello di far vivere.
Bene. Brava. Oh.